Definire la tratta negriera come un mero atto commerciale sarebbe riduttivo, perché si deve tener conto di elementi specifici che hanno condotto a conseguenze particolari in un continente per una razza di umani. La tratta presupponeva reti di approvvigionamento capaci di organizzare una produzione di rapina e rotta di scambi commerciali all'interno dell'Africa. Un tale traffico non poteva svolgersi senza il consenso di entità politiche che ne nutrivano l'interesse. Questo implicava la ricerca di giustificazioni ideologiche per dare una legittimità ad un tale commercio che doveva tenere separati i luoghi di produzione e quelli di utilizzazione di milioni di persone ridotte ad un livello di semplici merci. La tratta trae origine da due distinti fenomeni, apparsi in un certo preciso momento sotto certe condizioni. Ma per quello che ci riguarda, parliamo di una tratta assai sconosciuta o addirittura negata, la tratta orientale.
If you get there before I do, come in for carry me home, tell all of my friends I'm coming to, come in. But a carry me home.
Secondo alcuni storici, la tratta orientale coincide con l'espansione dell'Islam. La religione musulmana apparve nel VII secolo dell'era cristiana e in una centinaia di anni si diffonde rapidamente in tutto il Mediterraneo. Gli arabi conquistano il nord dell'Africa, occupato da secoli dai berberi, che vengono rapidamente convertiti all'Islam. Il dominio musulmano si estende anche nella penisola iberica. Gli arabi occupano l'Asia occidentale e sconfiggono i bizantini e la Persia. Dal VII secolo, dunque, la costruzione di un impero musulmano sempre più vasto richiede più manodopera e servi. Durante l'VIII e IX secolo, i califi organizzano la colonizzazione della sponda africana dell'Oceano Indiano per scopi commerciali, ma questi insediamenti sono effimeri e spesso fondati da esuli e avventurieri. Nello stesso periodo, il sultano del Cairo invia gli schiavisti a operare incursioni sui villaggi in Darfur, bande armate che bruciavano interi villaggi portando via centinaia di prigionieri, in maggioranza donne e bambini. Dunque, questi sono i motivi economici evidenti già all'inizio della conquista arabo-musulmano, cioè la mancanza di manodopera che ha portato ad usare gli schiavi nei cantieri edili e nelle miniere di sale. I secondi motivi che giustificavano, se così si può dire, la tratta orientale erano di natura religiosa. Per la legge islamica, i musulmani non potevano essere ridotti in schiavitù. Dunque, a seguito di conversioni libere o forzate, le richieste di prigionieri idolatri, dovevano essere soddisfatte dagli intermediari della rete operanti oltre la frontiera dell'impero. Punire i cattivi musulmani o i miscredenti fu dunque la giustificazione ideologica per la tratta negriera orientale. Si lanciavano delle spedizioni di razzie per perseguitare i cosiddetti infedeli. Gli arabi presenti sulla costa orientale dell'Africa utilizzavano la parola kafr per designare i neri e questa parola divenne nel tempo kafir, che significa ancora oggi infedele. Questa tratta aveva anche motivazioni sessuali, infatti nell'area arabo-musulmano le harem richiedevano una fornitura di donne.
It's anyhow, Lord, anyhow, well, anyhow, my Lord, but at the cross I'll bow.
Per tutte queste motivazioni, le coste africane del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano finiscono sotto il controllo dei musulmani, arabi e commercianti. Cominciano a nascere qua e là dei punti dove avvengono gli scambi. I sultanati arabi si impossessano di questi luoghi. L'arcipelago di Zanzibar, al largo della Tanzania, è l'esempio più noto di questi traffici. Il sultano di Oman spostò la sua capitale a Zanzibar, parola che significa mercato degli schiavi. Migliaia di schiavi transitavano infatti a Zanzibar ogni anno prima di essere deportato in Arabia Saudita o in Brasile. Ancora oggi il palazzo del sultano che si può ancora ammirare a Zanzibar è il testimone della sua fortuna fatta con la vendita delle vite umane. Si calcola che circa 17 milioni di africani abbiano seguito questa rotta della tratta orientale dal Mozambico alla regione dei Grandi Laghi africani, passando tramite l'arcipelago di Zanzibar. L'Africa orientale e l'Oceano Indiano restano fino nel XIX secolo una vasta area di approvvigionamento degli schiavi degli Emirati Arabi. All'arrivo degli esploratori David Livingstone e Henri Morton Stanley, i primi europei a penetrare all'interno del bacino del Congo alla metà del XIX secolo, vi scoprono una estensione della schiavitù che fino a quell'epoca era rimasto fuori della conoscenza del mondo occidentale. Stanley incontrò di persona un certo Tiputip, il cui vero nome era Ahmed bin Mohammed bin Juma bin Rajab bin Mohammed bin Saib el Bourghebi, un mercante di schiavi di Zanzibar, imparentato con il sultano di Oman, è noto per le sue attività di razziatore e mercante di schiavi. Era anche il proprietario di alcune tra le più grandi piantagioni di chiodi di garofano e altre specie a Zanzibar. Durante i suoi viaggi all'interno dell'Africa, Tiputip stabilì il controllo militare su vaste aree sia nei territori di Malawi, Zambia, che in quelli del Congo Uganda di oggi. Dal 1887 al 1891, Tiputip fu il governatore del distretto delle cascate di Stanley nello Stato libero del Congo. Tornato a Zanzibar nel 1891 per ritirarsi dal commercio di schiavi, fu spinto da vari europei a scrivere la sua autobiografia, primo libro del genere ad essere pubblicato in lingua swahili. Heinrich Brod, che lo aveva sostenuto nel progetto, tradusse il libro in tedesco. L'opera fu poi tradotta anche in inglese e pubblicata a Londra nel 1907. Tiputip morì di malaria nella sua casa di Stone Town, la città più importante di Zanzibar a quell'epoca. A Zanzibar la schiavitù fu abolita nel tardo 1897 sotto il sultano Mohammed bin Hamoud.
It's anyhow, Lord, anyhow, well, anyhow, my Lord, but at the cross I'll bow. Well, I'm on my way.
Per concludere questo piccolo racconto di una storia della tratta negriera quasi dimenticata, quella della costa orientale dell'Africa, ci viene da chiedersi il perché questa tratta passa spesse volte in silenzio. Secondo i storici, uno dei punti deboli della tratta dell'Oceano Indiano è la mancanza delle fonti, dei documenti scritti. Però nella lingua araba c'è tutta una letteratura, negli scritti di un grande viaggiatore arabo chiamato Ibn Khaldun e di un geografo chiamato Ibn Battuta. Anche nelle memorie di Henri Morton Stallé e nella biografia di Tipu Tip, libri forse oggi accessibili solo agli iniziati nella materia, si può cogliere le testimonianze di quello che succedeva nelle regioni remote dell'Africa orientale e dei Grandi Laghi dal Medioevo al XIX secolo. Well, in the home,
the cross I must bow. Well, I'm on my way to heaven anyhow.